Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
È il progetto presentato dal gruppo di architetti guidato da Carlo Terpolilli, il primo classificato del bando per la terza torre di Novoli. Si eleverà per 14 piani oltre il piano terra e due livelli interrati per un'altezza complessiva di circa 55 metri fuori terra. La superficie esterna sarà rivestita da innovativi pannelli che permetteranno di modulare l'oscuramento degli spazi e degli uffici. Prevede soluzioni di carattere ambientale, consumi ridotti ed un sistema di produzione di energia rinnovabile con pannelli fotovoltaici, oltre ad un sistema di recupero dell'acqua piovana. Ospiterà la Presidenza, la sala della giunta ed uno spazio espositivo. Sentiamo su questo il presidente della regione toscana, Eugenio Giani.
Ma sono anche emozionato perché per me è un momento importante. Fin dall'inizio del mandato avevo voluto che si pensasse e progettasse in quello spazio che è accanto alle due torri che caratterizzano la presenza di quasi 1000 dipendenti della regione toscana, San Donato di Novoli, della terza torre, quella che può raccogliere tutti i dipendenti della regione che sono in affitto, in immobili. Penso alla sanità, l'abbiamo in via Taddeo Alderotti a Firenze, in un immobile in cui spendiamo 700.000 euro l'anno di affitto, la protezione civile 200.000 euro per un immobile che è lì vicino, ma che quindi ci consente certo oggi di investire, ma in prospettiva di ridurre i costi di presenze in immobili in affitto da parte della regione. E abbiamo voluto fare un percorso come si deve, e quindi una prima selezione da parte di una commissione che fra ordini professionali, università e dirigenti della regione ha diretto i lavori Paolo Fantuliano, il nostro direttore generale, potesse selezionare 5 progetti, e poi in assoluta anonimità è stato solo stamani che sono state accoppiate le buste dove erano gli autori con i 5 progetti. La commissione, mi sembra con molta convinzione, quindi con un concorso largo di idee, ha scelto questo progetto. Progetto molto innovativo, avveniristico, che indubbiamente lascia il segno rispetto al quartiere San Donato di Novoli, ma a me quello che interessa è che accanto al segno della regione toscana lì vi è la funzionalità per lavorare meglio e per dare anche un senso a quello che diciamo nelle nuove costruzioni sull'ambiente, ovvero ispirato tutto al contenimento energetico e quindi all'efficienza energetica, alla valutazione delle normative antisismiche e alla capacità di far squadra dei dipendenti e dei funzionari della regione, perché è evidente che con questo impianto noi andremo ad avere più di 1700 dipendenti sui 3500 che sono i dipendenti della regione concentrati in un unico luogo, e quindi con l'inevitabile vantaggio di poter lavorare insieme.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Stadio, punto e a capo. La telenovela del Franchi che non vede mai la fine dopo i rilievi della Commissione Europea che rischiano di far saltare il finanziamento del PNRR per la ristrutturazione del Franchi, ovvero circa 55 milioni sul totale di 200. Nel pieno della polemica politico-sportiva ne abbiamo parlato con Saverio Pestuggia, direttore di violanews.com, e con il collega Stefano Fabbri.
Guarda, la vedo che, come dire, è una questione sportiva, è una questione politica, ma anche una questione di teatro. Cioè, veramente teatro che va da Ionesco a, però, esatto, con delle punte comiche, perché dobbiamo dircelo, cioè, c'è anche una certa dose di comicità. Perché allora, devo dire che ancora non sappiamo esattamente i rilievi che l'Unione Europea ha mosso ai progetti che sono, diciamo, in discussione, come quello dello stadio di Firenze o quello dello stadio di Venezia. Nel dettaglio non sappiamo quali sono, diciamo, gli appunti che vengono mossi, ma devo dire che non c'erano poche persone che prima che i progetti fossero presentati non avevo obiettato che questo si chiama piano di PNRR, cioè di resilienza e di rilancio economico.
Esatto.
E farci entrare dentro anche cose che probabilmente con il rilancio economico hanno una parentela, diciamo, abbastanza lontana, e forse ha fatto squillare qualche campanello d'allarme all'Unione Europea della serie, ecco che l'Italia cerca, come dire, di piatto ricco.
Sì, però Nardella su una cosa forse ha ragione, ma ora magari ha ragione su tutto, però su una cosa certamente ha ragione. Non è che nasce ora il progetto, è tantomeno in interlocuzione alla Commissione Europea. Allora qui qualcuno ha mentito finora.
Non so se hanno mentito. Ma la cosa di sicuro è che ormai il percorso è stato fatto, ma appunto, la cosa veramente più comica, teatralmente comica, sono le ultime cose che tu citavi, cioè la presa di posizione ad esempio di Renzi. A parte il fatto, leggendo la dichiarazione si capisce che è un modo ulteriormente per tornare all'attacco delle sovrintendenze, esatto, ma questo, come dire, ormai è roba passata. Forse però io sommessamente farei così, sottolineerei che il progetto è nato durante il governo Draghi, un governo che non solo era sostenuto fortemente da Italia Viva e anche da Azione, ma che addirittura avrebbe dovuto proseguire nella campagna elettorale, almeno secondo la campagna elettorale, anche nella nuova legislatura. Quindi
dei tifosi, da quello che vediamo da commenti su Viola News, anche sui social, sui nostri social, è che sono rispuntati in grande forza i sostenitori di Campi. Devo dirti che noi siamo stati tra i pochi ad appoggiare a suo tempo l'ipotesi Campi Bisenzio, perché personalmente credo che lo stadio Franchi sia un gran bello stadio, ma del 1930. Il rifacimento, come quando vai a ristrutturare una casa, quando c'è da ristrutturare troppo fai prima a buttarla giù. Chiaro, non si può buttare giù Franchi perché lo sappiamo bene, e allora cosa fare? Andiamo a farlo in un posto nuovo. Cosa fare del Franchi? C'è qualche alternativa? Creare un centro commerciale, dare spazio a attività commerciali e poi utilizzarlo anche quelle poche volte per partite di rugby, football americano. Certo, sarebbe veramente un costo.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
È arrivata a Monsummano Terme l'opera della Discordia, che in questi giorni ha fatto tanto discutere, riproponendo il tema della libertà della satira al centro della riflessione. Dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano, la caricatura della neo segretaria del PD Elly Schlein, realizzata da Frank Federighi, è esposta all'interno del Museo di Arte Contemporanea del Novecento di Monsummano Terme, che fino al 7 maggio ospita la mostra dell'artista lucchese dal titolo Caricature. Abbiamo intervistato lo stesso artista Frank Federighi e la vice sindaca Elena Sininberghi.
È stato strumentalizzato, secondo me, a fini politici, quindi comunque ben venga, perché la pubblicità, come si dice, non fa mai male, poi tra l'altro costa anche, per cui quando è gratuita bisogna prendere sempre il lato positivo delle cose, mai quello negativo. E quando mi è stata commissionata, sinceramente non ho pensato di tanto a quello che avrebbe scatenato, anche perché se no andresti al manicomio. Io l'ho fatta come ho fatto tutte le altre, sempre per il Fatto Quotidiano, pensando di fare bene il mio lavoro, ecco, tutto qua. Secondo me, ripeto, è stata una strumentalizzazione ai fini politici, non mossi neanche dalla Schlein, ma mossi da tutto l'entourage intorno a lei, ecco.
Si è parlato appunto del naso adunco, no? Mentana ha sottolineato questo nei suoi commenti. Lei ha ricevuto davvero, è stato travolto da accuse di antisemitismo, accuse molto pesanti.
Sì, perché non, ecco, questa è una cosa che non mi aspettavo, che non mi ha mai detto nessuno. Ho fatto anche un video che poi è pubblicato su TikTok, che ha avuto veramente visualizzazioni abnormi, e anche su YouTube si può trovare, dove io chiedo le scuse di Mentana, perché da essere tacciato per antisemita a semplicemente aver fatto il proprio lavoro, e c'è una bella differenza. Io non sono di nessun ramo politico, tra l'altro non mi interessa denunciare una cosa a fini diciamo razziali, no? E quindi nasconderli dietro un naso, e lei il naso da grande, io in quanto tratto somatico amplificato l'ho fatto 3 volte tanto.
Il ritratto grottesco è importante nella nostra democrazia. Io non ho memoria di un periodo storico della nostra giovane Repubblica in cui gli artisti non hanno di fatto cicchettato in questo modo i vari politici, tant'è che nella mostra che ospitiamo ci sono 68, c'erano 68 caricature, con quella di Elie Schlein siamo a 69, insomma, e ce n'è per tutti i gusti, destra, sinistra, mondo dello spettacolo. È un cercare di neorizzare sul nostro presente per renderlo più accessibile al grande pubblico e avvicinare anche le persone, le giovani generazioni ai musei. Il nostro museo è a ingresso gratuito, come tra l'altro deve essere libera e gratuita l'arte.
Ha disegnato anche la Meloni lei, una volta o forse più. Come ha reagito?
Difatti nella sala che ospita le mie caricature, quelle politiche, la Elie Schlein è stata messa accanto, non per caso, a Salvini e alla Meloni. Questo vuol far vedere anche un attimino che non ci sono cadenze politiche, no? Cioè preferenze politiche, ma semplicemente questo è il mio lavoro. La Meloni io l'ho presa di mira, mi è stata pubblicata parecchie volte, ma non mi è mai successo un attacco così grosso.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Il numero dei detenuti è diminuito, ad oggi ci sono circa 500 persone. Il sovraffollamento si è un po' ridotto, ma c'è ancora molto da fare, lo ha detto la direttrice del carcere di Sollicciano, Antonella Tuoni, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. Sentiamola ai nostri microfoni.
La situazione attuale, intanto, sono diminuite molto le persone detenute, perché in considerazione degli attuali lavori siamo passati allo stato, ci sono circa un 500 persone, quindi il sovraffollamento si è leggermente ridotto, anche se dobbiamo tener conto sono ospitate in spazi ridotti dai cantieri, perché stiamo appunto intervenendo nelle sezioni, e c'è ancora molto da fare rispetto alla struttura. La struttura di Sollicciano necessita di interventi importanti, ma del resto questi cantieri di cui parlavo prima sono funzionali proprio a restituire una struttura più decorosa e dignitosa, che ci metta al riparo da eventuali rilievi in materia di trattamenti inumani e degradanti.
Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le aggressioni nei confronti di professori a scuola. L'ultimo caso a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Si tratta di fatti marginali e sporadici, oppure sta suonando un campanello d'allarme? Ne abbiamo parlato con Ludovico Arte, preside dell'ITC Marco Polo di Firenze, e Pasquale Cuomo, segretario FLC CGL Toscana.
No, diciamo, quello che sta cambiando sicuramente è una maggiore presenza dei genitori nella scuola, diciamo. Ora, fatto salvo una parte di genitori che sono assenti, che non si riescono a trovare, però complessivamente c'è una maggiore presenza dei genitori. Ed è vero, tendenzialmente un atteggiamento maggiormente protettivo rispetto ai figli rispetto al passato, questo direi che si può dire. Poi i casi di genitori che alzano le mani, che sono così aggressivi, sono francamente abbastanza rari. Questo atteggiamento di maggiore presenza dei genitori, intendiamoci, io non lo considero negativo, mi sembra che dentro una scuola democratica la partecipazione dei genitori sia un fatto positivo. Poi una cosa è se i genitori, come dire, esprimono le loro preoccupazioni, il loro punto di vista sulla scuola, un'altra cosa è quando a volte tendono alcuni a dire all'insegnante quello che deve fare e come deve comportarsi, sostituendosi al suo ruolo, diciamo. Questo qualche volta capita. Se dovessi dire una cosa, queste tensioni fra mondo della scuola, insegnanti e genitori avvengono soprattutto quando c'è un problema di comunicazione, un atteggiamento a volte della scuola di non apertura, di non dialogo con i genitori. Questo aumenta le frizioni, le incomprensioni. Quando il dialogo c'è e si cerca di spiegarsi e di parlarsi, anche questi fenomeni si riducono.
Ma sì, come ha detto lei, anche come ha detto prima Ludovico Arte, cioè sono molto rari i casi di aggressione fisica, per fortuna. Cresce la pressione da parte dei genitori riguardo la valutazione dei figli o anche la giustificazione di determinati comportamenti non ortodossi, per usare un eufemismo. Quindi è chiaro che si è un po' rotto quel clima di fiducia tra famiglia e insegnanti, insomma. Poi sono d'accordo anch'io che la partecipazione dei genitori alla vita della scuola è un fattore democratico ed è importante. Tutto sta a vedere come avviene, però. E allora io credo che in questi 20-30 anni si sia andato sempre più a una critica e uno scadimento del ruolo, non del ruolo, della figura, dell'importanza dell'insegnante, ma diciamo di chiunque lavori nella scuola, non soltanto ovviamente il docente che è in prima linea, ma anche tutti quanti gli altri, a iniziare da, appunto, al dirigente scolastico, ma poi anche il personale scuola in generale. E che questo sia diventato un fattore di costume e che me abbia aperto la porta a qualsiasi tipo di poi di intervento che va a discredito di chi insegna e che lavora nella scuola. Penso che qui in realtà è un fenomeno che inizia da lontano, al di là di casi particolari che magari sono sempre stati anche nei decenni precedenti, ma vedo dagli anni 90 un tentativo di screditare la scuola e chi ci lavora dentro.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Parliamo adesso del Tempio Ebraico Fiorentino, della sinagoga, perché è cominciata la campagna di raccolta fondi per salvare la torre sinistra della sinagoga. La comunità ha messo in piedi un fundraising, dispone l'obiettivo di raccogliere almeno il 20% del totale attraverso donazioni private, nonché gruppi, associazioni di medie e piccole dimensioni, privati cittadini, chiunque possa dare un aiuto prezioso. Ci ha raccontato tutto in merito il presidente della comunità ebraica fiorentina, Enrico Fink.
Stiamo parlando di un lavoro urgente che ci siamo trovati un po' fra le mani di recente. Era una manutenzione ordinaria che si stava facendo al tempio, alla sinagoga, quando è venuto fuori che c'è un danno a una colonnina della torrina di sinistra. Molti, per fortuna, di quelli che ci ascoltano conoscono bene la nostra sinagoga, perché magari vengono a Baragani, eccetera, e quindi hanno idea di com'è fatta. Sulla facciata davanti ci sono due piccoli torrini, chiamiamoli così, che sono una a sinistra e una a destra, e guardando la facciata, e quello di sinistra appunto ha un danno, una delle colonne portanti, che fa sì che ci sia un piccolo spanciamento, non entro nei dettagli, ma insomma qualcosa che va affrontato, e insomma non si può lasciare lì. Ora non è che stia venendo giù, per fortuna, però bisogna assolutamente intervenire, perché in modo tale che si conservi, perché sennò poi dopo chissà dove va a finire. E quindi è un sono queste cose che sono immediatamente spese molto molto impegnative, e noi che non abbiamo le spalle coperte da niente ci troviamo in difficoltà, sai, per cui ecco che chiamiamo un pochino così a dare una mano alla città, perché parte della città siamo, la sinagoga è un pezzo della città, per noi questo è sempre stato un po' a noi il significato anche della riapertura del giardino, sentire la nostra sinagoga, il nostro giardino, la nostra comunità un pezzo della collettività fiorentina. Diamo sempre il nostro contributo e accogliamo questo per noi, diciamo, è l'obiettivo fondamentale. Quindi così chiediamo anche una mano a darci chiamiamo tutti quanti a darci una mano, perché certo, stiamo facendo noi in primis, per carità, come ovvio, ma ce n'è bisogno.
Col Balagan la sinagoga è veramente diventata un luogo frequentato da tutta la città, è stata una vera e propria rivoluzione questa cosa, anche perché il Tempio di Firenze è di bellezza straordinaria.
È bello ed è una sinagoga anche fra le più notevoli, insomma, a livello europeo. Lo ricordo per chi non conosce la storia ebraica, ma insomma non ci sono tante sinagoghe importanti, belle, significative, perché fino all'Ottocento le sinagoghe erano qualcosa di nascosto, spesso dentro palazzi in cui da fuori non potevi immaginarti che ci fossero, erano appunto in palazzi, a volte anche in palazzi poveri. Soprattutto in Italia, da metà dell'Ottocento in poi, con l'emancipazione, l'Unità d'Italia, si cominciano a costruire sinagoghe visibili, importanti, grandi, però ovviamente sono monumenti molto più recenti rispetto agli altri grandi monumenti della città come Firenze o della città europea in generale. E quindi sono ovunque sono sinagoghe più molto recenti, tra virgolette, a livello europeo. Però ecco, non tutte, questa ha un valore legato, è così, è una sinagoga costruita con questa idea di orientalità, di legame col mondo sefardita, ma attraverso questo col mondo spagnolo e arabo, c'è tutta la decorazioni legate alla lambra, insomma è un luogo notevole che vengono visitare.
Enrico, raccontaci, perché sarà bello vedere la città partecipare a questa operazione, come è possibile sostenere questo restauro?
Allora, abbiamo aperto una campagna su GoFundMe, che è una delle piattaforme che aiutano a fare con questo tipo di raccolta. Ora, è chiaro, e se lo dico per chiarezza, che ci stiamo attrezzando in tutte le maniere, abbiamo chiesto anche a tutte, anche a fondazioni, istituzioni, diciamo, che possono aiutarci, perché insomma sono spese significative che noi non saremmo in grado di fare. Noi abbiamo la comunità ebraica di Firenze si mantiene con i contributi dei propri iscritti, con i contributi degli amici della comunità, con contributi volontari, con i contributi che arrivano tramite l'8x1000 alle comunità ebraiche, oppure il 5x1000, eccetera, cose così, però molte sono poi ovviamente fondi che vanno per gestire le nostre attività rivolte al pubblico, rivolte al mondo ebraico, al mondo fiorentino in generale, al mondo cittadino, le cose che facciamo, insomma, di assistenza, di istruzione, di cultura, eccetera. E quindi c'è una struttura che si chiama l'Opera del Tempio di Firenze, che ci dà una mano, appunto, diretta da un benemerito architetto che è Renzo Funaro da tanti anni, che ci dà una mano appunto a ricercare di sostenere, a fare le manutenzioni, eccetera, e tramite l'opera abbiamo chiesto, per esempio in questo caso, anche alla Fondazione CEDE Firenze di darci una mano, e siamo fiduciosi che qualche cosa riusciremo a ottenere. Però appunto non sarebbe difficile riuscire a ottenere tutto, anzi è molto difficile. Ci sarà anche l'aiuto, ci tengo a dirlo in questo caso, di un'altra opera, Opera Laboratori, che è il gestore del nostro museo e che è un importante insomma gestore fiorentino di cultura, eccetera, che è al nostro fianco e ci dà una mano. Ma insomma il contributo di tutti noi lo stiamo facendo proprio a livello personale, singolo, di ciascuno di noi, di tutti i nostri iscritti, e chiediamo per quanto possibile ai cittadini di dare così il loro anche piccolo contributo. Lo si può fare su GoFundMe, basta andare sul, invece che dare forse ora via radio un link, la cosa più semplice è andare sulla nostra pagina Facebook di Firenze Ebraica, e c'è subito in prima posizione tutto il modo per darci una mano.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Wikinews termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG nazionale. Come sempre Wikinews torna la prossima settimana. Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.